sono arrivato in Senegal nel 1992, subito dopo il viaggio di Papa Giovanni Paolo II, santo oggi, e quindi sono in Senegal dall'ottobre appunto 92, sono 30 anni, 31 cominciato da poco.
Che cosa aveva lasciato quella visita di San Giovanni Paolo II nel paese? Come in 30 anni si è trasformato, se si è trasformato questo paese?
Certamente c'è stato innanzitutto uno sviluppo molto, molto importante in questi 30 anni, diciamo, posso testimoniare anche per il fatto semplice che in ogni missione dove sono passato non c'era né corrente elettrica né acqua potabile e adesso c'è un po' dappertutto, quindi e si è sviluppato soprattutto nella scolarizzazione che ha, diciamo, ha raggiunto quasi una totalità, se vogliamo, almeno in alcune zone, soprattutto dal punto di vista, diciamo, religioso. Ha lasciato un grande ricordo, evidentemente, abbiamo celebrato qualche anno fa i 25 anni della visita con un grande entusiasmo e soprattutto questa apertura anche con i musulmani, quindi un dialogo che a partire da quel momento c'era anche prima, evidentemente, ma è diventato un po' più aperto, un po' più, diciamo, ufficiale in certo senso.
E oggi Papa Francesco torna a parlare di fratellanza umana. Lei come ha vissuto questo recente viaggio del Papa nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan, due realtà che sono, immagino, un po' diverse da quelle in cui vive lei, ma ecco, accomunate da cosa? Insomma, a lei questo viaggio che ha seguito comunque dal continente africano, cosa ha lasciato?
Diciamo che l'impatto, soprattutto con il Congo, è stato molto, tra virgolette, molto politico, nel senso che il Papa ha messo subito i puntini sulle i. Lasciamo l'Africa agli africani e non deprediamola, ecco, quindi un intervento molto forte che è stato colto per esempio anche qui in Senegal dalle opposizioni, per esempio politiche, come un messaggio un po' straordinario, ecco, venendo dal Papa e venendo in un momento anche in cui, diciamo, le rivendicazioni di un'autonomia non più politica a questo punto, ma economica, dalle potenze, diciamo, occidentali, è molto forte. Ecco, lo vediamo in Mali, lo vediamo in Burkina e anche in Senegal, ma in una situazione molto più calma e tranquilla, però è, diciamo, molto sentito questo discorso. Quindi questo impatto del Papa nella Repubblica Democratica del Congo è stato sicuramente positivo, almeno da questo punto di vista, diciamo, di una politica e di un'economia africana. Ecco. Poi certamente l'aspetto religioso mi è parso molto, molto importante, perché in fondo il Papa richiama la Chiesa africana a una fedeltà e a un impegno che a volte rischiano di passare un po' in secondo piano, ecco, presi come si è anche dal fenomeno un po' della sussistenza, quindi bisogna darsi da fare per vivere e spesso in questo senso la pastorale può soffrirne. Ecco. Quindi un richiamo un po' a quei valori fondamentali sia della vita sacerdotale, pastorale, sia della vita religiosa, credo che è stato molto, molto importante. Ecco. E per quanto riguarda il Sudan, credo che questo richiamo alla pace, questo richiamo al dialogo, questo richiamo, diciamo, a una convivenza sotto tutti gli aspetti, credo che non può che far del bene a una società come quella africana che è sempre tentata, ecco, da queste fughe un po', diciamo, un po' nazionaliste o comunque legate agli interessi di qualche lobby o di qualche e di qualche, diciamo, realtà sulle altre realtà, che quindi in un certo senso un richiamo, ecco, a una certa unità, a una certa coesione al di là delle fughe, diciamo, personalistiche. Ecco, importante e credo consono e attuale alla situazione che stiamo vivendo anche qui da noi.
Padre Bruno, ecco, a proposito di necessità di pace, di riconciliazione, di stabilità politica sociale, nella regione cosiddetta del Casamance, no, a sud del paese, adesso com'è la situazione sotto questo profilo e se ci può anche brevemente aggiornare sull'excursus storico che ha vissuto negli ultimi tempi?
Certamente, quindi noi siamo qui in Casamance, io sono in Casamance dal 99, quindi diciamo ho una certa conoscenza e esperienza diretta, ecco, di questa realtà. Noi, dunque, tutto comincia verso il 1980-82, ecco, quando diciamo dopo evidentemente la prima esperienza dell'indipendenza, dopo la presidenza Senghor che arriva fino all'80, comincia un'altra presidenza Diouf e quindi diciamo che la situazione della Casamance esplode proprio in quel momento, un po' per questioni fondiarie collegate all'attribuzione di terre, un po' per lo spostamento di personale amministrativo che viene da regioni diverse da quella della Casamance, un po' per un certo sentimento e anche un certo, diciamo, orgoglio nazionale fomentato appunto da quello che era il leader carismatico, ecco, la De di Amakun Senghor. È chiaro che esplode un po' questa, diciamo, realtà del desiderio dell'indipendenza. Evidentemente, a mio avviso, la Bedia Macuno pensava che bastava accendere la miccia e che il fuoco si sarebbe diciamo, sparso un po' dappertutto, ma non è stato così poi di fatto. E negli anni che vanno tra, diciamo, metà degli anni 80 fino verso la fine degli anni 90, ecco, assistiamo piuttosto a un'escalation e a dei regolamenti di conti un po' tra villaggi, un po' tra gruppi diversi, per cui alla fine diciamo che il desiderio di indipendenza o comunque il desiderio che poteva essere anche legittimo, ecco, implode in una sorta di regolamento di conti. Evidentemente la vicinanza con la Gambia e con la Guinea Bissau hanno creato un po', diciamo, hanno amplificato il fenomeno, perché, ecco, le basi ribelle si trovavano giustamente un po' al di fuori del paese, quindi sul limite, sul confine, per cui diciamo che non era facile anche per diciamo, le forze armate senegalesi intervenire opportunamente a questo livello. E a partire dal 98, quando ci fu, ecco, congiuntamente con la Guinea-Bissau un momento molto critico in cui le forze armate senegalesi sono entrate in Guinea-Bissau per ripristinare il potere, ecco, del presidente che era stato cacciato, ecco lì dove chiaramente si è operato un po' di, diciamo, ecco, di pulizia delle frontiere, almeno nella parte guineana, ecco, per cui io ero presente in quegli anni proprio a qualche chilometro dal confine, nella zona del Balantacunda, qualche chilometro dal confine, quindi abbiamo assistito un po' a questa escalation tra gli anni 98-99-2000 e avevamo nel nostro territorio della missione, avevamo più di 5.000 rifugiati, ecco, quindi tanti villaggi abbandonati, tante sofferenze, anche un sacco di mine, come siamo testimoni poi di tutti questi fatti. A partire dal 2003, 2004, poi le cose si sono molto, diciamo, sono migliorati almeno nella zona frontaliera con la Guinea. Poi chiaramente la Bedia Macun è morto, se non erro nel 2006, e è chiaro che lì praticamente il movimento si è rotto, ecco, in diverse fazioni, in diversi gruppi, non sempre collegati tra di loro, non sempre, diciamo, uniti in visioni, ecco, e quindi assistiamo da quel momento in poi, quindi il primo decennio del 2000 e il secondo decennio del 2000, un po' a questo, diciamo, sia come l'impressione che il movimento sta finendo per inerzia, per esaurimento.
Quindi adesso come definirebbe la situazione attuale lì? Dove siete?
La situazione attuale, ecco, è che esiste soprattutto sulla frontiera del Gambia, esistono ancora delle posizioni, e comunque diciamo che le occupazioni attuali del movimento per l'indipendenza sono molto lontane da quelle che erano le previsioni, diciamo, ideologiche. Adesso si sono dedicati alla coltivazione della droga, della cannabis, e al taglio degli alberi, della foresta, per cui, ecco, c'è in questo senso un cambio di vedute, anche perché hanno il problema di mantenersi, ecco, nonostante magari gli aiuti che possono arrivare da una parte o dall'altra. Ecco. In questi ultimi tempi, anche dall'anno scorso in poi, l'esercito senegalese è intervenuto abbastanza pesantemente in alcune zone proprio per liberare da queste posizioni, soprattutto quello in territorio senegalese, non potendo evidentemente farlo in territorio gambiano. Ecco. Quindi un po' la situazione è questa. Qualche gruppo che continua comunque a, diciamo, essere presente, ma sembra che la forza che c'era nel passato, ecco, non ci sia più.
Ecco, padre, in questo quadro l'impegno della vostra congregazione come si traduce?
Noi siamo arrivati in Casanze nel 99, quindi un po' in mezzo alla crisi che ho cercato di descrivere prima, e il nostro impegno innanzitutto è stato quello di accompagnare i rifugiati sulla strada del ritorno, quindi a partire dal 2002 tutta diciamo, una grande zona della nostra missione è stata appunto liberata, è stata sanificata anche dalla presenza delle mine antipersonali, e quindi abbiamo potuto accompagnare tanti villaggi nella loro reinserzione, quindi c'era tutto da fare, ecco, pozzi. E ci siamo preoccupati soprattutto della salute, quindi organizzando un certo numero di farmacie di villaggio, la scuola evidentemente che funzionava, certamente la scuola pubblica era presente, ma non in tutti i villaggi, quindi ci siamo dati da fare proprio tra il 2002 e diciamo verso la fine del decennio. Si sono dati da fare proprio per accompagnare questa reinserzione, ecco, anche perché si trattava di riprendere in mano un po' tutta l'economia della zona, ecco. E tanti giardini erano stati distrutti, tante realtà bisognava ricostruirle, per cui era proprio in prima linea in questa ricostruzione. Tenendo conto anche che il PAM in quel momento ci aveva affidato anche, diciamo, l'organizzazione della distribuzione degli aiuti, quindi sono stati anni molto importanti, anche perché, diciamo, la gente, sia cristiani che musulmani, aveva fiducia nella missione, quindi abbiamo potuto portare avanti un certo, diciamo, un certo impegno sia nella ricostruzione sia poi dal punto di vista più pastorale nel rimettere, diciamo, in ordine, ecco, le diverse comunità, riprendere la catechesi, riprendere un po' l'impegno pastorale nella visita dei villaggi e tutte quelle attività che sono le attività tipiche della pastorale, specialmente con le donne dal punto di vista dell'animazione, dal punto di vista della promozione femminile. Allora, tutto questo nel primo decennio del 2000, poi io personalmente sono sceso di 150 chilometri, sono tornato nella diocesi di Wigginshore, perché nel frattempo era stata creata quella di Colda, a cui appartenevamo, e dividendo appunto in due quella di Wigginshore, io sono tornato nella zona della Bassa Casamance, quindi la zona, diciamo, storicamente più Casamance, ecco, della regione, ecco. Quindi nella Bassa Casamance il vescovo ci aveva affidato la creazione del santuario diocesano e siamo venuti appunto a Elinkin, un villaggio che è situato proprio, diciamo, verso la foce del fiume Casamance, in una zona di canali, di mangrovie molto, molto bella dal punto di vista naturale, molto fragile anche dal punto di vista ambientale. E lì abbiamo ricominciato, ecco, questo impegno a fianco delle popolazioni, attraverso appunto i canali abituali della missione, che sono la scuola, la promozione, e quindi in modo particolare un sguardo all'impegno con i giovani, perché ecco, questa zona era una zona di forte emigrazione, fine anni fa. All'inizio 2000 era una zona di forte immigrazione verso l'Europa. Ecco
questa immigrazione, adesso ha subito dei rallentamenti. Come si configura? Brevemente.
Sì, ha subito dei rallentamenti, diciamo, perché intanto diciamo che c'è molto più controllo che non ci fosse nel passato, ecco. Poi certamente ha cambiato anche di forma, ecco, al momento in cui verso gli anni 90 il passaggio era quello del deserto, quindi attraverso il Mali, attraverso il Burkina, Niger e Libia, ecco, poi si è spostato anche da questa parte, dunque dalla parte oceanica, quindi attraverso il Marocco, attraverso, diciamo, la via marittima, ecco, verso la Spagna, quindi verso diciamo l'Europa, verso la Spagna appunto. Quindi diciamo molto più controllo da parte delle autorità, sicuramente anche, diciamo, che l'esperienza libica ha inciso molto su coloro che, diciamo, hanno scoraggiato, ecco, molti a prendere quella strada, per cui, ecco, è vero che nel frattempo anche il governo ha cercato di dare alcune risposte. Evidentemente un paese che ha il 60% della popolazione con meno di 20 anni sembra difficile dar lavoro a tutti, ecco, per cui diciamo che il problema resta acuto, il problema soprattutto dell'occupazione dei giovani, che spinge evidentemente sempre all'esodo, ecco, non solo dalle campagne verso le città, ma anche dal paese verso altri luoghi.
Padre Bruno, se dovesse far emergere da questa nostra conversazione una notizia che riguarda ecco, la vostra presenza lì, come la sintetizzerebbe? Ecco,
ecco, noi qui, diciamo, nella zona in particolare, diciamo che la nostra sfida è legata proprio all'inculturazione, perché viviamo in una zona dove la religione tradizionale è molto forte, molto presente in tante forme, in tanti modi, per cui altro anche un certo desiderio di ritorno, no, alle manifestazioni della religione tradizionale. Per cui, diciamo, abbiamo proprio domenica scorsa abbiamo aperto il centenario della parrocchia di Ussui, che è il capoluogo della nostra regione, e diciamo che la sfida oggi è proprio quella di presentare un cristianesimo che sia, diciamo, una risposta effettiva anche ai bisogni della nostra gente, non solo i bisogni, diciamo, materiali, quelli Credo che la sfida di oggi è proprio quella di inculturare, quindi di entrare intanto in dialogo con la religione tradizionale e comunque portare anche la bellezza e l'autorità del Vangelo anche con quei valori compatibili che la religione tradizionale comunque può rappresentare anche col Vangelo. Quindi non è tutto da buttare via, anzi bisogna trovare proprio il punto di incontro per un campo storico comune.
Una storia che in tutti questi anni l'ha particolarmente edificata, ecco, una storia, come dire, che ci lascia confortati.
Lo sguardo di tutte quelle persone che ho incontrato in questi 30 anni e che resta come diciamo l'eredità e la realtà la più bella, ecco, sguardi a volte soprattutto quelli dei bambini, e quella è l'esperienza che porto con tutti questi anni di missione.